sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Sulle rive del Gange, Hare Krishna a tutti quanti i nostri radioascoltatori, come sempre al microfono per così condurre questa trasmissione. Param Guru Das. Allora, tutto bene? Tutto bene? Allora, chissà che magari nel frattempo che queste trasmissioni vanno avanti sulle rive del Gange, questo programma così un po' finalizzato anche a invitare, ispirare voi ascoltatori, voi amici che ci seguite a visitare questi luoghi santi in India, se magari qualcuno nel frattempo ci è andato e magari quindi sarebbe bello potervi invitare qua in studio a raccontare un po' la vostra esperienza, dove siete stati, cosa avete visto, cosa avete fatto e con che visioni, con che realizzazioni siete tornati. Questo in realtà è importante, non tanto fare un viaggio per vedere monumenti, palazzi o paesaggi naturali, ma per cercare qualcosa di più. Infatti il sottotitolo di questo nostro programma sulle rive del Gange è Un viaggio per capire. Allora, sono tante persone che nel passato, magari più remoto, anche presente in questi periodi così, sono andati in India per capire qualcosa, e molti di questi così personaggi che si sono recati in India sono diventati devoti di Krishna, che magari negli anni 70 o anche più recentemente si recava in India alla ricerca di qualcosa, qualcuno ha trovato, qualcuno sincero ha trovato la coscienza di Krishna. Ora non c'è neanche bisogno di andare in India, la possiamo trovare anche in Italia, anche a Roma, Milano, Napoli, a Catania, ovunque, non solo in Italia, naturalmente anche in America, in Australia, in Cina, in Russia ormai, ovunque. Però diciamo questo fascino dell'India, questo qualcosa di speciale che ci possono dare i luoghi santi che si trovano in questo continente, in questa nazione, l'India, possono così arricchire spiritualmente chiunque si reca in questi posti. Allora, un'introduzione per così arrivare a presentare un ospite che oggi così gentilmente ha prestato la sua collaborazione partecipando a questo programma. Il suo nome è Satvik Das.
Hare Krishna a tutti, Hare Krishna.
E volevamo così invitarti magari a raccontarci un po', magari in linea di massima, la tua esperienza del perché eri andato in India, che cosa hai trovato in India qualche anno fa, eccetera. E poi magari ci racconterai più specificatamente in relazione ad alcuni post che io mi trovo a spiegare e raccontare in relazione a un viaggio che recentemente ho fatto in India di 3 mesi viaggiando. Però dato che ho viaggiato soprattutto al nord, ad esempio non ho molto da raccontare per quanto riguarda i santi luoghi del sud, che sono veramente belli, no?
Sei molto meraviglioso.
Quindi magari potrai così raccontarci tu qualcosa a riguardo.
Beh, prima di tutto vorrei, come dicevi tu prima, un viaggio per capire. Infatti lasciai l'Italia nel 74 con questa intenzione di capire un po' qual è lo scopo della vita. Avevo molte domande nella mia mente che non avevano risposta, non trovai risposta qui in Italia, cercando così nella vita fuggitiva, non riuscivo a pacificare la mia mente, e certamente la gente che mi stava intorno non poteva fornire adeguate risposte alle mie domande. Per cui un amico mio, che era appena tornato dall'India, mi parlò molto molto bene dell'India, e a quel periodo leggevo dei libri sullo yoga, sull'India, per cui ero molto 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 entusiasta ad andarci. Ed è appunto andando in India che la mia mente si aprì. Infatti il giorno in cui misi piede in India mi sentii a casa, veramente. È stata un'esperienza molto 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 bella e molto educativa, fino al punto in cui mi decisi appunto, per la misericordia di Krishna, di unirmi al movimento dei devoti di Krishna. Ed è stata da quel punto che la mia vita in India iniziò, praticamente girando tutto l'India, del sud, del nord, dell'est, dell'ovest, distribuendo i libri di Srila Prabhupada, facendo membri a vita per l'associazione dell'ISKCON, e nel frattempo, nel girovagare in questi luoghi sacri, che sono meravigliosi, templi, personalità fantastiche.
Quanti anni ti sei fermato in India?
14 anni.
14 anni, quindi di cose da raccontare ce ne avrei senz'altro tante.
Sì, ci vorrebbero una decina di puntate.
Noi ne abbiamo una oggi, ma senz'altro ne avremo anche altre, anzi ci prendiamo l'impegno, dedicheremo queste alle prossime puntate a quelle ad ascoltare da te un po' di narrazioni riguardanti l'India.
Sì, infatti nel 79, mi ricordo, dopo essere ritornato da Vrindavana, decisi di andare nel sud dell'India a fare Sankirtana, a distribuire la coscienza di Krishna tramite i nostri libri. Ed è appunto in quel periodo che, nel mio viaggio del sud dell'India, mi fermai in praticamente tutti i posti percorsi da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Avevamo un pulmino e dopo averci fermato a Jagannath Puri, tutti conoscete Jagannath Puri, per cui comincerò con un altro tempio che diciamo a più o meno 200-300 km da Jagannath Puri.
Allora, prima di iniziare con le narrazioni di questi meravigliosi posti, vorrei farti una domanda.
Dimmi.
Allora, a volte molte persone ci chiedono: ma come mai voi fate le canzoni indiane, vi vestite dei tipo indiani, vi date i nomi indiani? Questo qui è un po' quello che le persone superficialmente si avvicinano al movimento Hare Krishna pensano. Allora, noi diciamo no, in realtà questa è una conoscenza eterna, spirituale, non è legata all'India piuttosto che all'Italia. Però magari questi nostri discorsi che stiamo facendo ora, parlando dell'India, possono ancora far pensare le persone in un altro modo. Magari se puoi spiegarci un attimo, fare un preambolo in relazione a questo, penso che sia importante.
Prima di tutto, siamo tutti anime viventi, siamo esseri spirituali e abbiamo la nostra dimora, non è questo mondo materiale, non è l'India, non è l'America, non è l'Italia, non è la Francia, non è l'Africa. E, per cui l'anima individuale, nella ignoranza della natura materiale, si crede di appunto far parte di un particolare posto o località geografica. Il fatto è che la cultura della coscienza di Krishna non è di questo mondo, non è dell'India, non è dell'America, non è dell'Italia, e viene dal mondo spirituale. Per cui i nomi, il modo di vestirsi, il modo di mangiare, il modo di pensare, i canti, sono tutti spirituali. E certamente, come dicevi tu, la gente rimane un po' perplessa, però è una questione di educazione. La gente deve essere educata sul fatto che siamo spirito e la cultura dello spirito è ciò che è importante. Per cui i devoti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna sviluppano una cultura spirituale. Cultura spirituale significa basata sugli insegnamenti del Signore, che sono tramandati da miliardi e miliardi di anni in successione discepolica.
Ma quando noi cantiamo il Maha Mantra Hare Krishna, quindi non è una canzone indiana?
No, certamente. Golokera Prema Dhan Harinam Sankirtan. Il canto del Maha Mantra è un regalo, un dono dal mondo spirituale che ha portato con sé l'incarnazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso, che è apparso su questo pianeta Terra 500 anni fa per inaugurare il canto del santo nome, Sankirtana, congregazione di persone arrese a Krishna e che praticano il canto del santo nome.
E dopo questa introduzione, così abbiamo presentato il nostro ospite, vi ricordo il suo nome, Sattvic Das, passeremo a raccontarvi qualcosa. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Allora, cambiamo musica, entriamo in una dimensione devozionale indiana, eh? Allora, hai detto che volevi parlarci di questi luoghi del sud dell'India e partendo da un posto particolare.
Sì,
dove ci porti oggi?
Vi portiamo tutti a 250 km al sud di Jagannath Puri, in un luogo chiamato Kurmakshetra. Kurma è l'incarnazione del Signore come tartaruga. Kurmakshetra è situato sulla linea ferroviaria meridionale del sud dell'India, precisamente alla provincia dell'Andhra Pradesh. La stazione ferroviaria si chiama Chikakola Road ed è a 8 miglia verso l'est di questa stazione ferroviaria si trova il luogo santo di Kurmachala, il tempio dove è situato la Murti di Sri Kurma. In questo luogo Sri Ramanujacharya fu gettato da Jagannath Puri, da Jagannath Swami, dal signor Jagannath. La storia è molto interessante. Ramanujacharya era il capo dei Vaishnava del sud, che come ben sapete ci sono quattro Vaishnava Sampradaya o catene di successione discepoli che una di quelle fu istituita da Sri Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya adora Sri Vishnu nella sua opulenza di Vaikunta, non come pastorello di Vrindavana, ma come la persona suprema che vive e risiede nei Vaikunta in tutta il suo splendore maestoso. Per cui la linea di devozione, la linea di adorazione di Sri Ramanujacharya era quella di Vaikunta, ovvero di venerazione. Mentre invece il sistema di devozione o sistema di adorazione dei devoti di Vrindavana è molto più, diciamo, da villaggio. Diciamo che è basato molto sull'amore spontaneo. E i devoti non si rendono conto che la loro associazione è con quella di Dio, ma sono semplicemente assorti nell'amicizia fraterna o materna o coniugale o con Sri Krishna. Per cui nel suo viaggio Sri Ramanuja entrò nel tempio di Jagannath Puri, dove appunto osservò che questi devoti di Jagannath, i pujari o coloro che portavano avanti l'adorazione, erano molto così liberi e non erano molto attenti in tutte le pratiche, diciamo, rigide che appunto sono osservate dai devoti di Vishnu. Infatti la loro adorazione era molto sciolta ed era molto spontanea. Per cui Ramanuja, essendo abituato alla sua adorazione di Vishnu in tutte le sue sfumature così maestose, praticamente da imperatore, si disse alla Murti di Jagannath, gli disse: mio caro signore, io ho capito che qui a Jagannath Puri c'è qualche problema. Infatti i pujari stessi non sono esattamente al punto, non ti adorano nella maniera giusta. Per cui io sono venuto qui con questa intenzione di cambiare tutto il sistema di adorazione. Voglio istituire lo stesso sistema che ho istituito nei templi del sud dell'India, che è appunto questo sistema rigido di adorazione in venerazione, non adorazione in spontaneità, in amicizia. Allora, Ramanujacharya, dopo aver fatto questa preghiera al Signore, si ritirò e andò a dormire. Quella notte Jagannath Puri lo sollevò nel sonno e lo buttò praticamente, lo gettò da Jagannath Puri. Non, lo gettò fuori, non in una maniera così attiva, ma così per insegnargli qualcosa. Lo gettò fuori e appunto lui atterrò in questo luogo che si chiama Kurukshetra. E Shri Krishna, nella sua forma di Jagannath, gli disse: mio caro Ramanujacharya, sei un grande devoto, sei il mio grande devoto, però tu non capisci cosa voglio io e non capisci il sentimento di amore e devozione di questi devoti di Jagannath Puri. Per cui, se tu mi vuoi adorare in quella maniera, fai molto bene, però non qui a Jagannath Puri, per cui tornatene giù nel sud dell'India. Questo è il luogo, un passatempo, un divertimento del Signore che è stato svolto con Sri Ramanujacharya. E questo appunto è Kurukshetra, 250 km a sud di Jagannath Puri. Sud dell'India 500 anni fa Sri Chaitanya Mahaprabhu compì un meraviglioso viaggio toccando differenti tappe, no? Tu Satvi, sei trovato a toccare numerose di queste tappe.
Sì, per fortuna.
La prima ce l'hai illustrata e ora dove ci spostiamo?
Prima di tutto vorrei far notare agli ascoltatori che sono state moltissime le tappe toccate da Sri Chaitanya Mahaprabhu e qui vorrei elencare oppure parlare, diciamo, delle tappe più importanti o i luoghi di pellegrinaggio che sono più famosi e appunto frequentati anche ai giorni d'oggi da milioni e milioni di persone. Adesso, dopo essere arrivato a Kurukshetra e aver distribuito libri in profusione nella vicina città di Ernakulam, andammo verso il sud e vicino alla città di Vishakhapatnam. Vishakhapatnam è una città sulla riva del mare, anche questa città è situata nell'Andhra Pradesh e a circa 300 km da Kurukshetra.
Ma tu ci stavi dicendo che questo viaggio hai avuto occasione di farlo girando con un pulmino, con altri devoti, girando e distribuendo i libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quelli che qua in Italia presentiamo col nome di grandi classici dell'India.
Sì.
Allora, qui i devoti di Krishna hanno un modo per distribuire i libri. In India il modo è differente, nel senso che le persone conoscono la Bhagavad Gita, le persone in India sanno che cosa sono i Veda, e conoscono questi antichi testi sanscriti. Come avviene la distribuzione dei libri? Magari in tre parole, se potete.
Sì, ci sono vari modi di distribuire libri. E nel nostro viaggio quello che facevamo, avevamo questo pulmino con degli altoparlanti sul tetto e andavamo nella piazza principale, aprivamo le porte di dietro, altoparlanti a tutto spiano, e la gente veniva come diciamo api sul miele. Infatti in queste città i libri andarono a ruba, perché la gente prima di tutto vedono queste facce bianche che non hanno mai visto e sono definitivamente attratte in una maniera molto speciale, e il solo fatto che vedono questi occidentali che vestiti da devoto vestiti in modo molto familiare a loro, sono molto stupefatti e immediatamente sono attirati da noi e appunto vengono a comprare libri proprio in una maniera molto grande, eccezionale.
Ah, bisogna farlo anche in Italia, arrivare in una piazza con un pulmino, mettere i megafoni col mantra a volume che si sente.
Beh, sarebbe la cosa migliore, ma non penso che la legge qui possa...
C'è una cultura un po' diversa.
Infatti anche i poliziotti, non solo, in molti posti non solo... erano molto cordiali, ma addirittura danzavano al ritmo della musica.
Allora, dopo questa parentesi, arriviamo a... dove siamo?
Adesso siamo a Simhachalam, il tempio di Lord Narasimhadev. Simhachalam è un tempio situato a circa 5 miglia, più o meno 10 km da Vishakhapatnam, che ne parlavamo prima, questa città sulla riva del mare, in Andhra Pradesh. Simhachalam si è situato sopra una meravigliosa collina. Nrisimhadev, se voi sapete chi è, o coloro che non lo sanno, Nrisimhadev è l'incarnazione di Krishna nella sua forma di metà leone e metà uomo, per uccidere l'asura o il demone Hiranyakashipu. Per cui, dopo aver ucciso Hiranyakashipu, Nrisimhadev era ancora molto arrabbiato. Si fermò in questa collina, dove chiese ai devoti che vivevano su questa collina di coprirlo di pasta di sandalo. Adesso, come forse non lo sapete, ma la pasta di sandalo è molto rinfrescante ed è usata come cosmetico in India o nei paesi caldi per rinfrescare il corpo durante una giornata molto calda, perché come voi sapete l'India è molto calda, d'estate la temperatura tocca anche i 45 e qualche volta 48-50 gradi sopra zero, fa un caldo molto, molto afoso.
Quasi come qua nello studio in questo momento.
Quasi come qua. Per cui il Signore nella sua rabbia voleva rinfrescarsi. E in questo tempio la Murti di Nrisimhadev è tenuta sotto una spessa pasta di sandalo tutto l'anno è tenuta sotto questa pasta, che i pugiari oppure i coloro che sono addetti all'adorazione giornaliera del Signore ricoprono costantemente, fino a che questa murti diventa coperta da uno strato di 15 centimetri di polpa di sandalo. E appunto questa polpa di sandalo serve per rinfrescare la rabbia e la collera del Signore. E una volta all'anno questa polpa di sandalo viene aperta e immediatamente è ricoperta, così che il Signore possa rimanere fresco. È un posto meraviglioso situato in una vallata molto ancora più meravigliosa, e uno può andarci a piedi, e ci sono delle scalinate, oppure può prendere un pullman dalla città di Vishakhapatnam e arrivare direttamente in fronte al tempio. Un tempio meraviglioso situato in una bellissima collina coperta di alberi meravigliosi e una flora e fauna molto, molto attraente.
Allora, sentire queste descrizioni di questi meravigliosi luoghi in India, uno può pensare, ma come, sembra che i devoti di Krishna attraverso questi programmi, queste informazioni vogliano invitarci ad andare in India. In realtà è proprio così. Allora, secondo te, così possiamo spiegare un attimo, perché noi abbiamo piacere che le persone vadano in India a visitare Vrindavan, Mayapur e questi luoghi santi?
Beh, Srila Prabhupada stesso istituì questo viaggio di pellegrinaggio in India una volta all'anno. Era molto adamante sul fatto che voleva i suoi devoti che andassero in India, appunto, prima di tutto per avere l'associazione di questi luoghi santi, che l'influenza di questi luoghi santi non può essere sottovalutata. Coloro che, per la gran misericordia del Maestro spirituale, possono recarsi in questi luoghi, santi dell'India, come Sri Vrindavana o Mayapur, e come questi posti che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima, l'influenza del posto agisce in una maniera molto miracolosa, perché rinforza prima di tutto la devozione e la convinzione dell'esistenza di Krishna, specialmente per gli occidentali, che se appunto diventano devoti in questi luoghi o sanno pochissimo della filosofia del nostro movimento, possono prendere questo movimento come una cosa momentanea, oppure una setta, qualcosa, diciamo, di estraneo, qualcosa di cui non si dovrebbe fidarsi molto, come oggigiorno appunto questa pubblicità demoniaca di certi cosiddetti deprogrammatori stanno facendo. Ma il fatto è che l'India è un luogo meraviglioso. Questi luoghi santi non sono la speculazione mentale di qualcuno, ma sono luoghi dove Krishna e grandi personalità come Chaitanya Mahaprabhu e grandi saggi dell'India hanno vissuto, hanno praticato le loro austerità, hanno predicato la loro missione di pace, la loro missione di spirituale, e in questi luoghi chiunque si reca si può purificare da questa concezione materiale di vita. Per cui è molto importante, e Srila Prabhupada stesso voleva che ci recassimo in questi luoghi.
Allora, prima di passare alla descrizione del prossimo luogo, sempre nel sud dell'India, spezziamo un attimo il ritmo ascoltando un brano musicale. Qual è il prossimo luogo che ci illustrerai?
Tirupati.
Tirupati, meraviglioso posto, quindi fra pochi istanti,
Baja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Yeah.
Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, in questo istante il microfono Param Guru Das, l'altro microfono Satvik Das, siete all'ascolto di Sulle rive del Gange, un viaggio per capire. Per capire facciamo un altro passo in questo viaggio nel sud dell'India, visitando la località di Tirupati.
Tirupati, prima di tutto vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori, che questi templi di cui parlavamo prima sono dei templi che hanno una data di più di 5.000 anni, per cui coloro che non riescono, oppure per propaganda, pensano che questo movimento sia una setta uscita come funghi nel boschetto, devono capire che la nostra Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna ha le radici in una cultura che va dietro milioni e milioni di anni. Volevo appunto, dato che c'è questa opportunità, di fare questo punto, così che i nostri cari ascoltatori non si facessero delle idee un po' strane sulla origine della nostra congregazione e sugli abiti che portiamo o sul modo di vivere che abbiamo. Infatti, Tirupati è un luogo molto sacro, diciamo che Tirupati è il tempio più ricco dell'India, non solo dell'India ma anche di molti molti posti in tutto il mondo. Tirupati è situato nel sud, nel meridione dell'Andhra Pradesh. L'Andhra Pradesh, come parlavamo prima, è un distretto. È uno stato, una provincia dell'India. Adesso Tirupati è situato su una collina. Questa collina è una collina molto lunga a forma di serpente. Questa collina si chiama Venkatagiri, e la Murti o la divinità, la forma del Signore situata in questa collina si chiama Venkateshwara. Venkateshwara significa il signore di Venkata o della collina Venkata. Venkata significa anche Sri Vishnu. Vishnu è il signore supremo, un altro nome di Krishna. In questa collina, da migliaia e migliaia di anni, si pratica l'adorazione della Murti più meravigliosa dell'India. Si chiama Balaji. Questa forma di Balaji è rinchiusa in questo tempio che è completamente ricoperto di oro puro. In questo tempio l'adorazione è meravigliosa. Infatti ogni giorno ci sono offerte di cibo e i pellegrini vengono in quantità. E i pellegrini vengono da tutte le parti dell'India ad adorare, a pregare e a chiedere benedizioni al Signore. Infatti questa Murti, o questa forma del Signore, Sri Venkata, è così ricca che possiede, infatti ultimamente, 2 anni fa, gli regalarono un uomo d'affari indiano, gli regalò una corona d'oro massiccio ricoperta di 10.000 diamanti. Questa corona costa 8 miliardi di lire. E il Signore si veste ogni giorno con diversi vestiti, e ha dei vestiti fatti di perle, vestiti fatti di rubini e vestiti fatti di diamanti. È completamente ricoperto d'oro e è infatti Vishnu nella sua maestà, nella sua meraviglia del mondo spirituale.
Mi piacerebbe qui poterti così chiedere se magari potevi fare un punto, dato che stai parlando di queste divinità. Ogni tempio in realtà è un luogo dove c'è una forma di Krishna, diciamo una statua, giusto per rendere un'idea ai nostri ascoltatori, che poi magari puoi spiegare bene cos'è una Murti in realtà, oltre che una statua. E quindi spiegare in cosa consiste questa adorazione, perché così tante migliaia e decine di migliaia di persone visitano questi templi, perché questi templi sono così maestosi, perché viene offerta anche così tanta adorazione a Krishna, a queste statue, diciamo.
Sì. Beh, prima di tutto bisogna capire esattamente cos'è la divinità. Di solito la gente nell'Occidente condanna i cosiddetti adoratori di statue, i pagani. Però se la gente si prendesse un po' diciamo, la pena, se prendesse la pena di studiare la filosofia dell'India, la filosofia della coscienza di Krishna, potrebbero aprire la loro conoscenza sul fatto che Krishna è la persona suprema e risiede nel mondo spirituale. Al di fuori di questo mondo materiale esiste il mondo spirituale, che è caratterizzato dall'assenza della nascita, della morte. Il mondo spirituale infatti è eterno, non esiste il tempo lì, è tutto presente, non c'è miseria o dolore, è tutto pieno di felicità, è eterno, pieno di felicità, ed è pieno di, non esiste l'ignoranza. Questa qui è la dimora del Signore. Quando il Signore, prima di tutto, noi su questo mondo materiale, con la nostra visione materiale, non possiamo vedere, non possiamo osservare la forma del Signore nella sua potenza, nella sua splendore spirituale. Per cui, nel nostro stato contaminato, il Signore si manifesta tramite pietra, marmo, oro, metallo, o anche nella sabbia, o anche nella pittura. Per esempio, un bel quadro di Krishna. Infatti, il Signore disse che coloro che questa forma del Signore si chiama Archamurti, Archavigraha, oppure la forma del Signore che misericordiosamente risiede in questo mondo materiale per il beneficio di tutte le anime condizionate. Infatti, questa forma del Signore, quando è adorata in questi tempi meravigliosi, a secondo delle regole date dal Signore stesso, perché il Signore richiede una certa regola di adorazione da parte dei fedeli, da parte dei devoti. E quando questi devoti, secondo di queste regole, dateci da Krishna stesso o dai suoi rappresentanti, possiamo sviluppare questo amore per il Signore, oppure sviluppare questo amore per il Signore che ci permette di abbandonare questa ignoranza che ci lega al mondo della materia. E così che, una volta che abbiamo sviluppato il nostro amore per il Signore tramite l'adorazione di queste murti, di queste forme del Signore, potremo aprire la nostra visione spirituale che ci permetterà di avere udienza col Signore a tu per tu.
Krishna, continuiamo ad ascoltare la descrizione di questi luoghi.
Tirupati, il Signore, come dicevamo prima, è adorato in una maniera molto maestosa. Infatti ci sono cambi di cibo, praticamente offerte di cibo, moltissime volte al giorno, ed è un cibo meraviglioso, molto molto gustoso, ed è completamente coperto di ghee o di burro raffinato, come si dice? Olio di burro.
In italiano lo chiamano burro chiarificato.
Burro chiarificato, sì. E sono dei cibi molto meravigliosi da assaggiare, e se avete l'opportunità di andare in questo luogo sacro potrete constatare da voi stessi e gustare in estasi i cibi.
Come mai viene offerto cibo al Signore? In realtà Dio non ha bisogno di mangiare, no?
No, Dio non ha bisogno di mangiare, però mangia. Come non ha bisogno di vedere, però vede. Come non ha bisogno di camminare, però cammina. Il Signore, tutte le azioni che noi facciamo non esistono indipendentemente dal Signore. Per cui noi camminiamo perché il Signore cammina. Noi vediamo perché il Signore vede. Noi gustiamo perché il Signore gusta. Per cui il devoto, prima di tutto, non tocca niente, non mangia, non si muove, a meno che non sia per la soddisfazione del Signore. Infatti Srila Prabhupada disse che noi, che Dio, che Krishna, il nostro maestro spirituale Srila Prabhupada, infatti Krishna non ha bisogno del nostro servizio, siamo noi che abbiamo bisogno di servire Krishna.
Quindi Krishna non ha bisogno di mangiare, siamo noi che abbiamo bisogno di preparare queste meravigliose preparazioni da offrire a Krishna per poterci purificare.
Esattamente.
Per poter gustare questa misericordia di Krishna.
Esattamente.
Bhagavat Prasada.
Bhagavat Prasada, la misericordia del Signore. Ed è appunto in questi luoghi sacri come Tirupati che questi cibi sono preparati e offerti al Signore e poi sono offerti come prasada o cibo purificato dal tocco spirituale del Signore, sono distribuiti profusamente a tutti i pellegrini che vengono a visitare questi luoghi. Infatti la pellegrinia è così enorme che praticamente i devoti che vogliono avere l'udienza col Signore sono disposti a far la coda qualche volta anche per un mese.
Un mese di coda per poter vedere la divinità del Signore.
Migliani, milioni e milioni di persone si radunano, specialmente durante le festività di settembre e ottobre, e fanno praticamente una coda lunghissima che qualche volta rimangono in coda per un mese e vengono cibati, vengono
nutriti.
Vengono nutriti dall'organizzazione di questo luogo santo, e infatti c'è un'organizzazione molto molto grande, ci sono dormitori, ci sono refettori senza pagare naturalmente, c'è anche un servizio di pullman che parte dalla cittadina di sotto, Tirupati, e che li porta su e giù fino al tempio.
Qui mi piacerebbe ricollegarmi al discorso che facevi prima, di come molte persone magari vedono il movimento Hare Krishna qui in Occidente come chi lo definisce una setta, una nuova religione, eccetera, vedendo magari poche migliaia di devoti in alcune nazioni, magari centinaia di devoti, eccetera, senza capire che dietro c'è una cultura millenaria, una cultura che si perde nel tempo, e senza vedere che in questi luoghi santi in India non ci sono 200, 300, 500 devoti, come magari in alcuni paesi occidentali, ma ci sono milioni e milioni di persone che hanno gli stessi sentimenti devozionali che animano i devoti qua in Occidente. Quindi continuiamo con l'analisi di questi luoghi meravigliosi, eh? Magari noi non possiamo in questo istante essere lì a Tirupati, siamo magari a Milano, a Roma, a Firenze, non so dove siete voi in questo istante, però magari così con la mente o col cuore possiamo sentirci vicini a Krishna. In realtà Krishna è presente in quei templi, ma in realtà è presente anche nel nostro cuore, quindi continuiamo, perché più si ascolta in relazione a Krishna, più ce ne ricordiamo e più siamo vicini.
Un'altra cosa che di Tirupati, che i pellegrini sono così in amore col Signore che sono disposti a fare grandi austerità per arrivarci, e vengono da tutte le parti dell'India, e giornalmente c'è una colletta di circa 400 milioni di lire giornalmente. La gente va, regala i propri soldi, il proprio denaro, regala le proprie collane d'oro, regala i braccialetti, regala tutto quello che hanno praticamente, e con amore e devozione verso il Signore Sri Venkateshwara o Balaji. È un gesto di amore di regalare questi oggetti preziosi, così che il Signore possa essere ben disposto verso di loro. Ben disposto significa devozionalmente, non è una cosa di affari, come io ti do questo e tu mi dai quello, no, è un sentimento di amore verso il Signore, e il Signore di sua volontà li ricompensa con l'avanzamento spirituale.
Ci spostiamo da Tirupati, andiamo sempre più a sud, sempre più in giù, fino ad arrivare a un meraviglioso luogo che, dopo aver ascoltato un brano musicale, vi descriveremo.
Bhavaya charana ravindra tapa pata parisana vedna jalmini jagire se saya tapa pata parisana vedna jalmini jagire vipale se binu kripana duna jana vipale se binu kripana chapala sukala bola gire
Sulle rive del Gange, un viaggio per capire. Allora, anche se in questi luoghi il Gange non passa nel sud dell'India, noi ve li descriviamo lo stesso. In realtà il titolo Sulle rive del Gange così cerca di dare un'immagine dell'India. Le rive del Gange ricordano i templi, le cupole, ricordano le persone sante che meditano sulle rive di questo meraviglioso fiume.
Beh, diciamo che anche se il Gange non passa in questi luoghi, però ci sono dei fiumi molto molto sacri come il Godavari, il Krishna, il Kaveri e altri fiumi che scorrono in questi luoghi e che sono molto molto sacri, infatti sono un'altra forma del Gange.
Il Gange non passa in questi luoghi, comunque ci sono altri luoghi, altri fiumi sacri.
Spostiamoci un po' verso l'oriente, verso l'est, vicino un po' più su di Tirupati, sulle sponde della Baia del Bengala. Un luogo si chiama Vijayawada. Vijayawada è più o meno a 400 km dalla città famosa di Madras, nord di Madras. A 5 km da questa città
C'è un luogo che si chiama Mangalagiri. Giri significa collina o montagna e Mangala significa auspiciosa. È una montagna molto auspiciosa perché si trova su quella collina, dopo aver salito 600 scalini molto ripidi, si trova la forma o la divinità di Panna Nrisimha, un'altra forma del signore Nrisimhadev. Questa divinità di Panna Nrisimha è situata nel distretto di Krishna, sulla collina nota come Mangalagiri. È detto che quando si offre al signore il cibo con la melassa è un cibo molto noto in India, egli ne prende, non ne prende più di metà. Infatti questa murti del signore è scolpita nella roccia ed è a bocca aperta. I pellegrini che vanno in questo luogo sacro possono donare al signore del cibo nella forma di acqua mischiata con la melassa, che è una sostanza molto dolce. Melassa può essere melassa di datteri o melassa di canna da zucchero, o ci sono altre melasse che sono formate da altri frutti esotici dell'India. Queste melasse sono mischiate con l'acqua e sono travasate nella bocca di Sri Nrisimha. Il signore inghiotta l'offerta, beve l'offerta e ne rigetta metà. Dopo averla tenuta nel suo stomaco, ne rigetta metà di quella, e quella metà che viene rigettata dal signore è offerta ai pellegrini come cibo sacro, come prasada, misericordia del signore.
Come funziona praticamente? C'è questa murti con la bocca aperta?
Infatti è una murti che è situata nella roccia, e praticamente in quei luoghi non c'è corrente elettrica, per cui ci sono queste lampade che sono accese,
illuminano
e sono accese da migliaia e migliaia di anni, perché tutta l'area è coperta di olio che è diventato nero dona alla murti questa forma lucente. Ed è quello che si vede solo la bocca e gli occhi e appunto l'espressione del viso, e questa bocca aperta, che quando si travasa questa offerta di cibo
ne esce metà
spinta dal desiderio del Signore. Una cosa da notare in questi luoghi, infatti, è che in India, come voi sapete, è pieno di mosche, e il dolce, specialmente il miele o melassa, attrae moltissime mosche. Però nella zona dove questa melassa è preparata, questa bevanda di melassa è preparata per essere offerta al Signore, è completamente privo di mosche, completamente privo. Questa è infatti un'energia del Signore, un potere mistico che non fa avvicinare queste mosche, che altrimenti renderebbero tutta l'offerta contaminata e sporca.
Ah, qui tra un luogo e l'altro, Shimachal, Tirupati e altri posti, ci stiamo avvicinando non solo sempre più verso il sud dell'India, ma anche verso la fine di questo programma. Mancano ancora circa 5 minuti. Allora, dicevamo all'inizio, un viaggio per capire sottotitolo di questo programma, e tu ci stavi raccontando come, così, 15 anni fa circa, hai pensato di andare in India per capire. Allora, ora sei qui a raccontarci qualcosa, quindi senz'altro hai trovato e hai capito quello che stavi cercando.
La prima cosa che ho capito era quello che era completamente in ignoranza. E infatti il Srimad Bhagavad Gita dice che se uno vuole arrivare alla conoscenza spirituale deve prima capire che è in ignoranza. L'arroganza dell'uomo d'oggi, che è completamente disturbato da tutte le sue cosiddette creazioni, non è accettata come qualifica per capire la vita spirituale. Per cui se uno veramente vuole capire deve smettere di essere arrogante.
Dobbiamo capire e ammettere che non abbiamo capito niente, eh? Magari è un po' difficile, specialmente magari uno dice, oh, io ho 50 anni qui, come faccio a rigettare il mio passato? In realtà è molto difficile, bisogna essere umili, eh? Bisogna eliminare questa arroganza, però l'unica qualifica per così avvicinarsi a Krishna in realtà è proprio quella, eh? Fare un piccolo sforzo, un piccolo passo in questa direzione. Allora, quello che possiamo dire ai nostri amici prima di lasciarli con questa trasmissione, prima di far partire la sigla finale, è che se anche magari l'India è lontana, migliaia di chilometri, voi non avete possibilità di andare in India a visitare questi luoghi,
li potrete visitare nei libri di Sua Divina Grazia Bhakti, Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Cioè, Prabhupada in questi meravigliosi testi e libri descrive questi luoghi, descrive Mayapur, descrive
sì.
Vrindavan.
Specialmente, e... specialmente nel Sri Chaitanya Charitamrita, una collana di 8 libri che è pubblicata dalla nostra casa editrice, la Bhaktivedanta Book Trust, Bhaktivedanta Edizioni. E se volete li potrete trovare nei nostri tempi, se volete venire qui al Govinda, oppure nel nostro tempio a Medolago, oppure in qualsiasi luogo dove si trovi un tempio del movimento Hare Krishna.
Ma non c'è bisogno di andare a Tirupati o a Madras?
Non è questione di bisogno, ma però se avete qualche, diciamo, un mesetto
andate
eh? Perché è un'esperienza, certamente non andateci da solo, sarebbe andate con qualcuno che ha già visitato questi luoghi, conosce la gente e conosce i luoghi e appunto vi può guidare in una maniera molto più facile.
Allora, il nostro consiglio quindi è, i devoti di Krishna spesso tutti gli anni vanno e visitano questi luoghi, aggregatevi a queste comitive di devoti in modo che il vostro viaggio non sia solamente una vacanza ma proprio un vero e proprio pellegrinaggio,
un
nel
vero
quale
e proprio viaggio
diversi, eh?
Sì, un vero e proprio viaggio per capire.
Non ci resta altro che salutare e ringraziare i nostri amici per averci seguito in questa ora sulle rive del Gange.
Hare Krishna a tutti.
Hare Krishna e buon ascolto dei successivi programmi. Hare Krishna, Hare Bol.
Sulle rive del Gange, guida ai luoghi santi dell'India. Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange. Thank you.